Buonasera, Shalom, ben trovati. Penso che sono forse un paio di mesi che non riusciamo a fare la diretta qui. Prima perché avevamo i problemi con la nostra pagina, che ce l'avevano rubata, poi l'abbiamo ritrovata, ma non riuscivamo per qualche motivo a fare le dirette. Adesso Baruch Hashem, il mese di Elul, come vedete, il mese di Elul viene a aiutarci anche a fare le dirette su Facebook. Perciò grazie a tutti di essere qui, ben trovati. Spero che abbiate passato un'estate oltre che a sana, ma anche che possa avervi illuminato per entrare appunto in mese di Elul. Prima di parlare del mese di Elul, prima di parlare di tutte le varie cose, come abbiamo scritto nella dedica, anzi, pardon, prima facciamo il Tehillim per i nostri soldati in Israele, per i nostri fratelli che sono ancora in ostaggio e per tutta la situazione in Israele, che al più presto tutti possano tornare sani e salvi a casa, anche per quelle sei anime che purtroppo, anzi nove, più i tre poliziotti che sono stati uccisi brutalmente questa settimana. Non entriamo neanche a parlare di questo perché proprio è assurda la situazione. Diciamo Tehillim per tutti loro, per quelli vivi, per quelli mancati. Shir la maalot Sinai e le arimiani a Israele, mei madonna se shemaim varetz. Al yiten la mozaglecha yanum shomrecha in la nuvela yishan shomer Yisrael Adonai shomrecha Adonai tzilcha liad yimnecha yemam ha-shemesh lo yakeh kevelech balayla Adonai yishmorcha mikor ra'ish bo'er et nafshecha Adonai yishmor tzeit chavuyecha me'ata ve'ad olam lanatzeach mizmor et david yanecha ad rabi yamutara yasekech ushem makov ishlach ezrecha mikodesh umnison yisadeka yizkor kol minchotecha ve'olat chadash nisela יתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא אדוני בשעותך ושם אלוהינו נגול ימלא אדוני כל משאלותיך עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ינא משמי קדשו בגבורות ישע ימינו אלה ורכב ורצוץ ואנחנו בשם אדוני נזכיר להם הקרם אפנו ואנחנו כמה מנית תודה אדוני הושיע מלך יעננו ויום קוראינו. Per tutti quelli che mi stanno chiedendo come sto, come non sto, Baruch Hashem, grazie a Dio, la tosse è quasi totalmente sparita. E Baruch Hashem, le medicine hanno fatto effetto, grazie a tutti per il vostro interessamento. Dicevo, come abbiamo scritto nel titolo della lezione, questa serata, questa lezione è stata dedicata, offerta dalla nostra carissima Patrizia Miano, che è qui con noi, che ormai da anni che ci segue. E lei dedica questa lezione alla sua cugina che è mancata qualche giorno fa, Elsie Bat Emilia. Adesso, se vi ricordate qualche tempo addietro, abbiamo parlato un po' della storia della famiglia di Patrizia Miano, quando la mamma era mancata qualche mese fa, non penso sia passato un anno. Abbiamo parlato della loro storia e questa è la storia anche della loro cugina che è mancata adesso. Praticamente questa famiglia, che sono ebrei, ovviamente, sono quegli ebrei che purtroppo hanno passato la Seconda Guerra Mondiale e come tanti, durante la Seconda Guerra Mondiale, tante famiglie ebraiche per salvaguardare, per salvare la vita stessa e dei futuri figli e dei presenti figli, hanno voluto cancellare il loro ebraismo, perché all'epoca chi era ebreo era perseguitato. E allora loro volevano nascondere il loro ebraismo per rimanere in vita. E abbiamo raccontato che appunto Patrizia Miano stessa, lei che qui ormai ogni settimana fa lezione da anni, lei stessa non ha avuto modo da bambina di avere una vita totalmente ebraica, perché sua madre ancora era di quelle che nascondeva, pur essendo ormai negli anni 80, 2000, anche la mamma sua ancora nascondeva il suo ebraismo per paura, e possiamo ovviamente capire i ragionamenti di queste persone. Perciò Patrizia stessa si è avvicinata a lei negli ultimi anni e ha cominciato a pian piano a rifarsi una vita ebraica, a avvicinarsi, a vivere in modo ebraico e quant'altro. La cugina Patrizia stessa l'ha aiutata negli ultimi anni della sua vita a avvicinarsi a Dio. Mi ricordo quando mi ha mandato un messaggio di aggiungere, di mandare i messaggi anche alla sua cugina, i vari video che faccio, le lezioni, eccetera. E E anche questa cugina qua che è mancata un po' prematura, diciamo, la Elsie Batemiglia, anche lei oggi proprio mi diceva Patrizia che sua cugina era sempre dormiente nella sua parte religiosa, no? E dice però gli ultimi anni si è risvegliata e ha cominciato anche lei, a mantenere il suo ebraismo, ad andare avanti, a migliorare, a fare sempre di più. E oggi proprio parlando con lei, scrivendo con lei, dicevo, vedi, è mancata prematura, però almeno prima di mancare, prima di donare la sua anima indietro a Dio, si è svegliata. Ed è questo un po' l'argomento del tema di stasera, anche senza volerlo, è questo, perché siamo adesso nel mese di Elul. Ieri era Rosh Chodesh di Elul, è cominciato il mese di Elul, e come ogni anno diciamo, il mese di Elul è il mese dove noi possiamo ricominciare tutto da zero, anche se è passato un anno e magari non abbiamo fatto esattamente quello che dovevamo fare. Arriva il mese di Elul e Dio ci dà la possibilità di poter mettere a posto tutto quello che durante l'anno magari abbiamo mancato. Come ogni anno spieghiamo, Hamelech Basadeh. Il re si trova nei campi, questo re che è Hashem, che tutto l'anno si trova magari un po' più lontano, magari noi non riusciamo a vederlo. Quando arriva il mese di Elul, il re è paragonato come re, un fisico che tutto l'anno appunto si trova nel castello, e quando arriva il mese di Elul lui va nei campi dove ci sono le persone più semplici, no? I contadini, le persone meno erudite, e lui dà la possibilità a tutti di poter venire a parlargli e a chiedere quello che vogliono. Così Hashem nel mese di Elul non è nascosto negli alti cieli, ma si rivela maggiormente, viene vicino a noi e dà la possibilità a tutte le persone semplici di poterci avvicinare a lui, chiedere benedizione per poter avere un anno migliore, per poter rifarci un po' della nostra vita spirituale. Perciò questa lezione è molto significativa, che proprio stasera parliamo di questa signora qui e la dedichiamo a lei. Proprio perché ci insegna che anche una persona che è nata ebrea, ma tutta la vita non ha messo in pratica il suo ebraismo, però gli ultimi anni della sua vita, pian piano, qualcosa ha fatto, è migliorata sempre di più e poi ha lasciato questo mondo fisico, e questo veramente è un grande dono che Hashem le ha dato di poter, prima di morire, riconoscere un pochettino Hashem. Ci sono tante persone nel mondo che ancora non conoscono Hashem. Non sanno magari neanche di essere ebrei, e speriamo che tutte le persone al mondo possano al più presto riconoscere la scintilla divina che c'è in loro e possano riconoscere Hashem come unico re del mondo e tornare pian piano verso di lui. Grazie Patrizia per questa lezione. Volevo raccontarvi un'altra cosa meravigliosa che fa parte di nuovo del tema della serata e del mese. Ho ricevuto oggi un messaggio dal Canada, ma proprio oggi. Chi scrive è Mushkin Amdar, forse qualcuno di voi la conosce. Lei abitava a Milano, è nativa di Milano, poi si è sposata in Canada e vive lì con la sua famiglia, Baruch Hashem. Lei mi scrive oggi proprio e mi dice così, mi dice guarda che storia. Suo figlio, Yossi, ha 12 anni, non ha neanche fatto ancora il bar mitzvah, è ancora 12enne. Dice, lui è amante del baseball, di giocare a baseball. È andato in una squadra per far parte di una squadra per giocare a baseball. In America non è come in Italia che si gioca a calcio, in America più che altro si gioca o a rugby o a baseball maggiormente o a pallacanestro. Yossi ha la passione del baseball. Benissimo, va e viene accettato in questa squadra dei bambini della sua età per giocare a baseball. Contento, felice che l'hanno accettato. Benissimo, scoprono però che gli allenamenti e le partite sono di Shabbat e loro non sapevano prima. E quando lui era da solo agli allenamenti, a uno degli allenamenti o quando l'avevano appena preso, la mamma non era con lui. Lui scopre che appunto Shabbat dovrà andare a giocare, a fare gli allenamenti, e lui dice all'allenatore: mi dispiace, io non sapevo di questo, io sono un bambino ebreo e io di Shabbat non potrò né venire, né giocare, né fare gli allenamenti. Purtroppo la mia religione me lo impedisce, io non voglio fare una cosa di Shabbat. E tu diceva: no, dai, vieni, abbiamo bisogno di te. E il bambino voleva tantissimo essere accettato in questa squadra, però dice: mi dispiace, non posso. Torna a casa, tutto triste, racconta alla mamma, l'ha venuto. Però vabbè, Shabbat è Shabbat. È un bambino che è da solo, non che la mamma era con lui e ha detto no. Il bambino da solo ha detto: scusatemi, noi siamo osservanti. Ma non finisce la storia. L'allenatore telefona alla mamma che mi racconta la storia, Mushkin Hamdar, e dice: guardi, sono allenatore, buonasera, volevo dirle che io sono ebreo, però non ho mai osservato niente, non sono per niente osservante. Volevo dirle che il suo bambino oggi, quando ha detto che rinuncia a far parte di questa grande squadra, perché lui è ebreo, mi ha toccato il cuore, mi ha acceso i sentimenti ebraici. Anch'io, che dice tutta la vita non ho mai fatto niente, ma quando vedo un bambino così tenero, così giovane, piccolo ancora, che decide di non giocare, non far parte della sua squadra del cuore, mi ha toccato. E il mio ebraismo, grazie a questo bambino, è come se si è riacceso. Ecco, e lei mi dice che il prossimo Shabbat vuole invitare a cena, quando non ci sono gli allenamenti, questo allenatore, che venga da loro a Shabbat a vedere se in qualche modo potrà continuare a accendere il suo cuore. Cosa vediamo qua? Una storia meravigliosa, da brividi, proprio fresca fresca di oggi. Un bambino, perché a 12 anni è ancora un bambino, non è ancora bar mitzvah, che da solo rinuncia al suo sport preferito perché è Shabbat. Vuol dire che sì, ha avuto una bella educazione, i genitori l'hanno educato all'atmosfera, al rispetto di Shabbat, ma vediamo come la sincerità di un bambino che dice subito da solo di no. Vuol dire che la storia parla da sola. Vuol dire che se un bambino è riuscito a rinunciare, per un bambino è più difficile, il bambino, il suo cervello non è ancora sviluppato come un adulto. Magari tornava a casa, piangeva alla mamma: mamma, ti prego, dai, dai, sono ancora piccolo, per favore, permettimi di partecipare. Niente di tutto ciò. Lui da solo ha raccontato ai suoi amici, al suo allenatore, che non potrà partecipare. Vuol dire che se un bambino, ripeto, è arrivato a questa maturità di decidere, di capire che non fa per lui, questo deve essere di insegnamento per tutti noi adulti. Quante volte noi ci troviamo in una situazione simile e o chiudiamo gli occhi e facciamo qualcosa che non dobbiamo fare, o tentenniamo, o cerchiamo di trovare dei sotterfugi per fare. Questo bambino invece direttamente no. Grande Yossi, grazie Muschi per averci raccontato questa storia, che possa essere veramente di esempio per tutti noi. A volte i bambini possono veramente dare un esempio agli adulti, non indifferente. Ok, andiamo avanti con la nostra lezione. Come dicevamo prima, il mese di Elul, Hashem si trova nei campi, è vicino a noi e tutti noi dobbiamo fare un bilancio della nostra vita, di vedere quest'ultimo anno come ci siamo comportati, cercare di migliorare, di colmare le lacune che abbiamo creato con la nostra divinità, con Hashem, eccetera, aumentare lo studio della Torah. Ci sono tre cose che in questo mese dobbiamo aumentare: lo studio della Torah, la preghiera e la tzedakah. Infatti si usa questo mese dire, oltre alle varie pagine di preghiere e di salmi che diciamo ogni giorno, si usa dire tre salmi in più ogni giorno, in modo che da oggi fino alla fine di Yom Kippur abbiamo letto un extra libro di Tehillim, di Salmo di Davide. Di aumentare la tzedakah, lo studio e qualsiasi buona azione in questo mese è buono, di buon auspicio per farci entrare, perché fra poco Rosh Hashanah, il giorno del giudizio, allora per farci entrare già pronti, già tutto il mese di Elul, Hashem ci dà la possibilità di appunto di rettificare i nostri misfatti. E come? Allora, una volta qualcuno mi ha detto, quando raccontavo questa cosa, mi dice, ma sì, va bene, ma sembra un po' una cosa un po' falsa, che arriva l'ultimo mese dell'anno e tutti abbiamo paura, vogliamo avere un buon giudizio, vogliamo chiedere scusa a Dio e facciamo i bravi, però poi magari ritorniamo a essere quello che siamo. No, non è così, perché una persona che comunque aumenta la sua preghiera o qualsiasi cosa intensifica la sua connessione con Dio non è mai falso. Non è mai falso perché è la sua identità interiore. Semplicemente sta portando a galla quello che è nascosto dentro di lui. Addirittura, anche se una persona in quel momento lo sta facendo per convenienza, ma in realtà nel suo più profondo non è convenienza. Nel suo più profondo, nel suo più intimo, è contenta la sua anima di questa scelta, perché l'anima gode del fatto che noi, appunto, la aiutiamo a connettersi maggiormente con Hashem. Perciò, anche quando sembra che una persona lo faccia, ripeto, per convenienza, in realtà, nel profondo, ogni persona vuole essere connesso ad Hashem. E l'esempio che ho portato a quella persona anni fa è la seguente: è come una persona che deve attraversare una stanza buia con tavoli, sedie e le varie cose che ci sono in una stanza. Però la stanza è buia e lui ha un fiammifero a disposizione, l'elettricità non c'è. Lui cosa fa? Accende il fiammifero, si guarda intorno. Più o meno memorizza i vari inciampi e riesce ad arrivare, anche se il fiammifero si spegne velocemente, riesce ad arrivare alla porta di uscita senza farsi male, senza inciampare. Questo esempio che cos'è? Il mese di Elul, succede che è vero, sembra che noi facciamo qualcosa, ma questa cerino che noi accendiamo sono le mitzvot che noi facciamo, le mitzvot extra che noi facciamo durante Elul. In realtà, quando noi accendiamo questo cerino nel mese di Elul, ci dà modo di vedere, di portare luce, di portare luce per tutto l'anno entrante. Io vedo che mi scrivono che si è perso il collegamento e vedo infatti soltanto due persone. Qualcuno mi può scrivere dei presenti cosa sta succedendo? Favore, qualcuno dei presenti mi può scrivere cosa succede? E riceva vede, ma io vedo soltanto due. Io vedo due presenti. Sono ritornato perché la trovo. Ah, ok. Ah, no, io vedo che ci sono due persone. Invece mi scrivete che siamo in 39. Ah, ok. Benissimo, ok, come non detto, benissimo. Ok, grazie a tutti per aver risposto. Perciò questo cerino serve per illuminare il mese di Elul, però in realtà serve a illuminare tutta l'anno intero. Perciò non è una falsità, è semplicemente il modo di cominciare l'anno portando luce e questa luce ci accompagnerà Besat Hashem, fino alla fine dell'anno prossimo. Adesso, tutti vogliamo. Ok, grazie a tutti, grazie, siamo a posto, andiamo avanti. Tutti vogliamo avere un anno buono, un anno felice, un anno di salute. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Dicono i nostri maestri un qualcosa di interessante, di molto profondo. Dicono i maestri: giudica il prossimo in modo positivo e dal cielo ti giudicheranno in modo positivo. Ok, l'attenzione a me adesso. Ci siamo tutti, siamo d'accordo? Attenzione a me. Quando tu vuoi avere una vita felice, gioiosa, piena, come devi fare, tra le altre cose, come ci racconta la Torah di questa settimana, la Parashah, devi essere capace di giudicare il prossimo in modo positivo. Cosa c'entra? Perché se tu giudichi il prossimo in modo positivo, dal cielo ti giudicheranno a te in modo positivo. Quando tu emetti una sentenza su qualcuno, quella sentenza ritorna a te. Se è positiva, riceverai una sentenza positiva. Se tu hai emesso una sentenza negativa su qualcuno, anche dall'alto andranno a cercare qualcosa di negativo su di te e metteranno su di te un'essenza. Quello che tu hai detto sul prossimo verrà detto, tu verrai giudicato nello stesso modo dal cielo. Allora uno si chiede, ma come? Se veramente la persona in questione ha fatto qualcosa di male, se veramente una persona si è comportato male, si comporta male come le persone, come fai a giudicarlo in un modo positivo? La parasha della nostra settimana parla di questo, proprio l'inizio della parasha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, ovvero Shoftim sono i giudici. I giudici, la parasha dice che in ogni città tu devi avere un giudice e dei poliziotti. Ogni città, così Dio dice. E così come oggi, dappertutto. Cosa vuol dire giudice e poliziotti? Il giudice è quello che dà la sentenza, dice come bisogna comportarsi, che bisogna seguire l'alahà in un certo modo e ti dice tu hai fatto una certa cosa, io ti giudico. Devi pagare indietro, devi chiedere scusa, quello che sia. Il giudice è quello che dice la parola di Hashem. E i shotrim, i poliziotti, sono quelli che fanno sicuro che le persone che ricevono il verdetto mantengano il verdetto del tribunale. Perciò la Torah dice shoftim ve shotrim, giudici e chiamiamoli poliziotti, dovrai avere in ogni città. Bechol she'arecha, she'ar in realtà è in ogni tuo cancello, che significa in ogni città. Adesso vediamo, la parasha scrive in modo singolare, titen lecha, avrai tu in ogni tua città, in ogni tuo cancello. Perché se Dio sta parlando a tutto il popolo ebraico? Perché si riferisce in un modo singolare? I maestri studiano, la Hasidù studia da questo in un modo, una cosa molto interessante, perché dice che in realtà Dio sta parlando a ogni singola persona. E questi Shear vuol dire cancello, ma vuol dire anche portone. Ecco, portone è la persona. Ogni città una volta aveva un portone, un cancello dove si entrava e si usciva. Dicono i maestri, Dio sta parlando singolarmente a te. Oltre alla mitzvah che ogni città deve avere il Beddin, anche tu devi avere controllo sui tuoi she'arim, sui tuoi cancelli. Cosa noi abbiamo? Abbiamo gli occhi che si aprono e si chiudono, sono i cancelli, abbiamo la bocca e abbiamo le orecchie. Sono posti dove ci sono delle cavità, dove entra qualcosa e esce qualcosa. Dice Hashem, controlla i tuoi occhi che guardino soltanto le cose permesse. Controlla le tue orecchie, metti dei cancelli alle tue orecchie di non sentire maldicenza. Controlla la tua bocca, non soltanto di quello che mangi kasher, ovviamente, ma controlla anche quello che esce dalla tua bocca, quello che tu dici. Maldicenza, parole cattive, parole forti. Allora qua, dalla parasha, non riusciamo a imparare che non soltanto nelle città, ogni città doveva avere un giudice, ma noi dobbiamo porre sulle nostre città, sui nostri cancelli, occhi, bocca e orecchie, dei controlli. Fai attenzione, controlla te stesso. E quando dice controlla la tua bocca, vuol dire attenzione alla sentenza che stai emettendo su qualcun altro, perché quello che tu, il modo come tu giudichi una persona, ti stai portando questo giudizio su di te. Conviene sempre guardare tutti in un modo positivo, perché in realtà tutti abbiamo positività, in modo che anche noi riusciamo a rafforzare la positività che c'è in noi. Perché se tu parli male di qualcuno, rafforzi la sua negatività. Se invece parli bene di qualcuno, rafforzi la sua positività e di conseguenza ciò ricade anche su di te. Perciò vuol dire che quando una persona è padrona di se stessa, è padrona anche di come giudica il prossimo. E come tu giudichi il prossimo, Hashem giudica te. Questo è quello che abbiamo cominciato a chiedere stasera. Come avere un buon anno? Giudica il prossimo in un modo positivo. Non stare a guardare gli sbagli che ha fatto, più che altro vai a vedere la sua anima divina, quanta luce può emanare se soltanto tu lo aiuti a accendere questa anima. Ma tornando al punto, dobbiamo sempre giudicare positivo, anche se a volte sembra veramente impossibile giudicare positivo una persona. A volte veramente vedi una persona che si comporta veramente male, dici come fai a giudicare una persona? Come faccio a emettere una sentenza positiva quando in realtà davanti ai miei occhi sta facendo qualcosa di male? E i maestri ci raccontano una storia. La storia di Rabbi Akiva, una delle tante storie di Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Akiva, per 3 anni va a lavorare, lascia la famiglia per mantenere, fare un lavoro e mantenere la famiglia. E all'epoca lavorare era difficile, guadagnare era molto difficile, e lui sta lontano 3 anni per guadagnare soldi e poi tornare finalmente alla famiglia. Ok, finito i 3 anni di lavoro, vuole tornare finalmente a casa, va dal suo capo e chiede di essere pagato il suo compenso di 3 anni. Il capo dice, Rabbi Akiva, mi dispiace, non ho da darti un centesimo, non ho soldi, ho perso, non ce li ho. Rabbi Akiva non dice niente. Non si lamenta, non chiama la polizia, niente. Prende le sue cose e torna a casa dopo 3 anni senza un centesimo. Ha lasciato la famiglia da sola e come se non bastasse, torna a casa senza soldi. Dopo un po' arriva a casa del Rabbi Akiva il padrone, il suo datore di lavoro, con tutto il compenso di quei 3 anni. Gli dà i soldi e dice, dimmi a chi va. Quando io ti ho detto qualche mese fa che non ho soldi da darti. Tu cosa hai pensato di me? Rabbi Akiva dice: veramente ho pensato che veramente non ce li hai. Ti ho creduto. Ho visto che avevi difficoltà. Ho capito che non potevi pagarmi. Ho creduto a quello che tu mi dici. Non ho pensato per un attimo che tu mi stai ingannando o stai facendo il furbo. Il suo capo gli dà un bacio sulla fronte e dice che tu possa essere giudicato da Dio nello stesso modo positivo che hai giudicato me, perché veramente io non avevo soldi, veramente in quel momento non avevo da darti soldi e poi in qualche modo sono riuscito a mettere a posto e ti sto pagando. Grazie che hai pensato bene di me. Allora, davanti a questa storia, noi cosa vediamo? Che Rabbi Akiva aveva tutte le motivazioni per parlare, pensare male di lui e addirittura andare magari a un tribunale rabbinico e dire: guardate, lui mi deve dei soldi. Ma lui ha accettato, ma lui non ha guardato male il suo capo, l'ha creduto. Noi, sentite bene, cari amici, abbiamo la possibilità di decidere quale verdetto dal cielo quest'anno scriveranno per noi a Rosh Hashanah? Perché sappiamo che a Rosh Hashanah è il giorno del giudizio, che ognuno di noi viene giudicato da Hashem e dal cielo scrivono quest'anno chi vivrà e chi purtroppo lascerà questo mondo fisico, chi sarà sano, chi no, quanto guadagniamo. Tutto quello che succede della nostra vita per il prossimo anno viene deciso a Rosh Hashanah. E se noi vogliamo avere un giudizio buono a Rosh Hashanah, tra le varie altre cose, la Torah questa settimana ci insegna: sii capace di giudicare bene il prossimo, anche quando vedi che veramente sta facendo qualcosa che tu puoi veramente pensare male. Giudicalo bene, perché in realtà anche chi veramente si comporta male è soltanto un qualcosa di esterno. Come tante volte abbiamo spiegato questo concetto, non è che la sua essenza è cattiva, semplicemente fa un qualcosa di cattivo o di sbagliato, ma dentro ognuno di noi è santo, ognuno di noi ha la nefesh elokita, l'anima divina che Hashem ci dà. Perciò, quando tu vedi una persona che sbaglia, devi vedere la sua essenza e non le sue azioni esteriori. Perciò, noi abbiamo la possibilità di decidere il nostro verdetto. Potete immaginare? Ognuno può, vedendo il bene del prossimo, Hashem vede il bene che c'è dentro di noi. E ovviamente, quando parliamo di vedere il bene del prossimo, in primis dobbiamo essere capaci di vedere il nostro bene. A volte è facile vedere il bene del prossimo, a volte, e vedere soltanto il buio e il negativo di noi stessi. Questo è anche un peccato, questo anche non va bene. Così come la Torah ci dice, sii capace di giudicare in modo positivo tutte le persone, tu sei incluso in quel tutte le persone. Anzi, tu per primo, quando guardi te stesso, devi trovare positività in quello che fai. Certo, magari stai sbagliando, magari stai peccando, magari ti stai allontanando da Dio, però devi sapere che le azioni che tu stai facendo sono semplicemente perché in quel momento la divinità che c'è in te è un attimo così, sta inciampando qua e là. Una persona può cadere, ma non vuol dire che dentro non va bene. Dobbiamo ca essere capaci di vedere che dentro di me stesso c'è divinità. Perciò quando io guardo bene me stesso, posso guardare bene anche il prossimo. È tutto un circolo che quando una persona sta male con gli altri, è perché sta male con se stesso in realtà. E se sta bene con tutti, è perché sta bene con se stesso. Perciò cominciamo, anche se stiamo ancora nel mezzo della Teshuvah, anche se ancora non facciamo al 100% tutto quello che Dio desidera, ma dobbiamo avere stima di noi stessi, dobbiamo darci coraggio, dobbiamo incoraggiare noi stessi, dobbiamo parlare con noi stessi e non tutto il tempo darci addosso, parlarci male a noi stessi. Questo ci butta giù e non è contro la Torah. La Torah vuole che tu giudichi gli altri, ma giudichi te stesso in un modo positivo per avere stima e fiducia in te stesso per poter arrivare più lontano possibile, più in alto possibile vicino ad Hashem. Ok, dicono i maestri, anche se una persona fa del male, dagli il beneficio del dubbio. Non subito puntare il dito e dire, non puoi mai sapere cosa si nasconde dietro. Lui magari adesso si comporta male, ma cosa ne sai tu perché si sta comportando male? Perché devi giudicare? C'è una storia per farci capire quanto appunto non bisogna giudicare anche davanti a quello che sembra un'evidenza, può essere che non lo sia. Durante la guerra, penso alla prima guerra mondiale, se non sbaglio, c'era tanta povertà. Una persona aveva una moneta che aveva ricevuto dal nonno, bisnonno, di famiglia, una moneta che aveva un grande valore e lui l'aveva messa magari in vetrina come belle per bellezza. Cosa succede? Un giorno il bambino prende quella moneta, pensando che fosse una moneta, così non sapeva il valore, che aveva grande valore, va in drogheria, va e compra delle caramelle. Il negoziante gli dà delle caramelle e il bambino torna a casa con le caramelle. Dopo un po' il papà si accorge che manca quella moneta. Arriva a capire che il bambino è andato a comprare le caramelle con quella moneta. Dice, cosa? Va dal negoziante delle caramelle. E dice, mio bambino è venuto qua qualche giorno fa e tu gli hai venduto delle caramelle, lui ti ha dato una moneta di grande valore, dammela indietro. Dice, no, non è così, io non ho mai avuto nessuna moneta tutto da tuo figlio. Come no? In breve lui racconta a tutta la città che questo negoziante qua ha imbrogliato un bambino, ha rubato la nostra moneta e lui fa finta di niente. Passano gli anni e le persone smettono pian piano di andare in questo posto perché avevano parlato male di lui. Dopo 3 anni il papà riceve una lettera da una persona dicendo quella moneta non l'aveva rubata il negoziante. Io ho rubato questa moneta da tuo figlio, era un momento di difficoltà, tienila indietro. Ti chiedo scusa e dà indietro la moneta. Vedete? Qua era più che evidente che il negoziante di caramelle avesse rubato la moneta, avesse ingannato il figlio. Era uno più uno due, era troppo evidente. Eppure vedete che non era così. Qualcun altro, magari quando il bambino stava andando per strada, qualcun altro gli ha rubato la moneta, magari addirittura il bambino è arrivato dal negoziante e lui gli ha anche regalate magari le caramelle. Figuratevi un po', oltre al danno e alla beffa. Ha regalato magari le caramelle e è anche stato giudicato di essere un ladro. Ma era schiacciante le prove contro di lui. Eppure non era lui il colpevole. Quante volte ci succede anche a noi che guardiamo una storia e giudichiamo troppo in modo frettoloso e succede che facciamo uno sbaglio del genere, che pensiamo che lui ha detto o ha fatto, ma in realtà poi scopriamo che non era così. E La Torah ci dice nel nostro parashah Shoftim veShotrim, giudici, attenzione, mettete anche davanti alla vostra bocca un cancello. Stai attento a come giudichi una persona, a quello che dice, a quello che vede, a quello che pensi di una persona, perché può essere che in realtà non sia la verità. E se tu dai a lui il beneficio del dubbio, tu stesso riceverai da Dio il beneficio del dubbio e potrai mettere a posto te stesso. Infatti c'è scritto: E vedan et kol ha'adam lekav zchut. I Pirkei Avot, i massimi dei padri ci dicono: sii capace di giudicare et kol ha'adam, tutta la persona, in un modo positivo. Cosa vuol dire tutta la persona? Letteralmente vuol dire: sii capace di giudicare tutte le persone. Ma i maestri dicono, quando giudichi una persona, sii capace di giudicare tutta la persona, vuol dire tutta la sua storia. A volte veramente qualcuno ha fatto uno sbaglio, ma tu devi vedere l'entourage familiare, devi vedere tutto quello che c'è intorno, non tutte le persone soltanto, ma tutta la persona. E quando vedi la storia di questa persona, puoi capire perché ha sbagliato. Allora, anziché giudicarlo, devi essere capace di aiutare questa persona. Perché? Perché tu stai capendo che lui ha fatto uno sbaglio, che lui arriva da una situazione tale che lo porta a comportarsi in un modo negativo. Di nuovo, se tu aiuti una persona a ritornare a se stesso, a comportarsi bene, dal cielo ti aiuteranno che anche tu verrai aiutato a tornare verso Dio. Questa parasha arriva proprio in questi giorni qua, dove tutti noi stiamo cercando di ricrearci la nostra vita spirituale, di tornare a Dio. E ti dicono, la prima cosa che Dio vuole da te è la tua pulizia interiore, il tuo amore per il prossimo. È facile giudicare, ma è più difficile aiutare. Allora aiuta la persona, e quando tu aiuti la persona, Dio ti aiuterà in quello che tu hai bisogno. E come c'è scritto, ama il tuo prossimo come te stesso. Cosa vuol dire ama? Sì, la spiegazione classica è ama il tuo prossimo come ami te stesso. La spiegazione hasidica è come tu ami te stesso di un amore cieco. Ognuno ama se stesso. Ognuno copre, non vuole vedere i propri difetti, i propri sbagli, no? È facile vedere i problemi i difetti degli altri, ma noi non riusciamo molte volte a vedere i nostri difetti, perché noi ci amiamo talmente tanto che siamo ciechi, non riusciamo a vedere i nostri difetti. Dice Dio, ama il prossimo così come tu ami te stesso. A tal punto che non riesci a vedere i tuoi difetti, le tue mancanze, sii capace di amare anche il prossimo nello stesso modo, di non vedere i suoi difetti. Soltanto aiuto, soltanto dai aiuto, elargisci e vedrai che anche dall'altro ti ricambieranno con la stessa moneta. Abbiamo tante storie, sì, abbiamo ancora un po' di tempo. C'è un'altra storia di Rabbi Yoshua ben Prachia. Lui era il maestro di Yeshu, Gesù. Gesù studiava e lui era suo maestro. Un giorno erano in viaggio e vanno in una, com'è che si chiama? In un posto dove una sorta di hotel di una volta. E vengono ospitati. L'indomani, prima di andare via, il maestro dice a Gesù, a Yeshu: guarda queste persone fantastiche come ci hanno ospitato, non hanno voluto neanche i soldi da noi, e ci hanno ospitato con belle persone, brave persone. studente Yeshu risponde: Ma dai, maestro, che belle persone, non vedi che brutti occhi ha la signora? Il maestro, che era un stinco di santo, era un tzaddik, dice a Gesù: Ma come ti permetti di parlarmi in questo modo? Io sto parlando di come sono belle persone, brave persone, buone persone, e tu ti permetti di fare un commento sugli occhi della persona, di questa signora, della donna, dicendo che sono brutti, a me che sono il tuo maestro, come se io sono il tuo amichetto che parlo di queste cose, allora tu dici e mi rispondi, ma io sto parlando di una bellezza d'animo. E tu ti permetti di parlarmi in questi toni qua, di guardare gli occhi? Era fuori luogo totalmente quello che Yeshu aveva detto al suo maestro. Capisco due ragazzi, tra di loro neanche, ma possiamo capire, ma al maestro? Come se il maestro fosse in quel livello lì di guardare gli occhi di una signora. Parliamo dei maestri di una volta che erano veramente puri. Cosa succede? Il maestro non perdona Gesù, Gesù chiede diverse volte perdono e il maestro è molto preso male da questa situazione, non voleva più neanche parlargli. Cosa succede? Dopo diverse volte, Yeshu, Gesù, lascia la scuola, lascia l'ebraismo e il resto lo conosciamo, il resto è storia. Cosa succede? Questo maestro qua era lui che ha insegnato di guardare le persone in un modo, di giudicare le persone in un modo positivo. Perché lui ha visto lo sbaglio che lui ha fatto con il suo alunno, che è stato troppo duro con lui, a tal punto che là, dopo tante volte che Gesù chiedeva scusa, alla fine non aveva più modo di stare, è andato via e si è creato tutta una sua storia diversa. Lui ha detto, ha capito che la sua troppa durezza, nonostante che l'alunno ha fatto una cosa, ha detto una cosa brutta, ma la sua troppa durezza ha fatto sì che succedesse quello che poi è successo. I maestri ci insegnano, dai la possibilità alle persone di redimersi. È facile un bambino che torna a casa, magari con una nota, magari che ha fatto qualcosa di brutto e i genitori lo puniscono perché vogliono educarlo. Ma dobbiamo capire anche che le generazioni sono diverse ormai. Una volta i nonni, bisnonni erano molto duri, a volte anche violenti fisicamente. All'epoca funzionava così. All'epoca un bambino se veniva subito stava in silenzio, capiva che non poteva, basta, è finita, non deve più continuare in quella strada. Oggi, telefono azzurro, polizia, sbagliato giusto che sia, oggi le generazioni non accettano sicuramente non violenza fisica, che comunque è sempre sbagliata, ma violenza verbale, violenza psicologica, sono tutte cose sbagliate, sempre e comunque. Anche se all'epoca funzionava, era sbagliato. Ma oggi più che mai, oggi nessun bambino accetta questa violenza psicologica. Ed è sicuramente sbagliato farlo. Oggi le persone vanno con amore. I bambini, oggi ormai i ragazzi, non c'è ragazzo che non fuma marijuana. Cosa fai? Addirittura in America è legalizzata. Quelli che si chiamano, scusate la parola, gli spinelli, la marijuana. In America vai e senti questo odore cattivo di marijuana. È legale. In Italia ancora no, per fortuna. Però per dire, tutti i ragazzi lo fanno. Ah, vado a fare una crociata contro mio figlio perché una volta magari. Certo è sbagliato, certo è brutto, ma devo essere capace di parlare con mio figlio, e spiegargli: guarda, questa cosa che stai facendo non è buona. Queste amicizie che tu hai ti stanno portando magari. Ma non, tu da domani non esci più con loro, tu da domani stai segregato in casa. No. Ogni padre, ogni madre vuole il bene dei suoi figli. Ma c'è modo e modo di come giudicare, di come vedere il figlio. E così anche Hashem con noi. Così come Hashem è Rachum Vechanun, è magnanimo verso di noi, ha il cuore aperto. E quante volte noi sbagliamo, sbagliamo, sbagliamo e Hashem perdona, perdona, perdona. Dobbiamo imparare da Dio anche con le altre, con i figli, con il prossimo, col marito e la moglie. Così come Dio è sempre pronto a perdonare, anche noi dobbiamo essere pronti a perdonare chi ci sta accanto. Ma sapete, tornando al discorso di prima, dobbiamo essere capaci anche a perdonare noi stessi. Io lo dico sempre, quando arriva Kippur, dobbiamo perdonare il prossimo, una mitzvah perdonare il prossimo, ma dobbiamo essere anche capaci di perdonare noi stessi. Quante volte noi facciamo degli sbagli e non siamo capaci di perdonare noi stessi. Ci portiamo l'angoscia, la tristezza nel cuore per avere veramente fatto uno sbaglio. Ma anziché dire ho sbagliato, ma lo fate in buona fede, continuiamo a portarci questa tristezza. Dice Hashem: perdona te stesso, perché io ti ho perdonato. Ma se tu non ti perdoni, mi rendi difficile perdonare te stesso. Siamo umani, tutti sbagliamo, ma Hashem è più di larghe vedute di noi umani. Noi umani a volte facciamo difficoltà a perdonare. Hashem invece è il Dio del perdono. Dio vuole soltanto vedere che noi siamo positivi. Sì, abbiamo spiegato giudicare il prossimo, giudicare noi stessi, ma Dio vuole vedere che noi, anche se non riusciremo ad arrivare a essere i primi della classe, a essere Mosè o Abramo, Dio non vuole che noi diventiamo Mosè o Abramo, noi non siamo né Mosè né Abramo. Dio vuole semplicemente che noi siamo noi stessi. Ognuno di noi ha delle forze, ha delle capacità, ha qualcosa che Dio gli ha donato, ognuno di noi ha delle specialità. Ecco, Dio vuole che noi siamo noi stessi, che noi riusciamo a usufruire di quelle doti che Lui ci ha regalato, fino in fondo, fino al massimo. Non siamo Abramo? Non siamo Abramo. Dio non può pretendere a noi di essere qualcosa che noi non siamo. Ma Dio pretende che noi siamo quello che in realtà possiamo essere. Quello che la scintilla divina che Hashem ha piantato dentro ognuno di noi, quella sì che dobbiamo accenderla. È vero. Hashem scrive a Rosh Hashanah un giudizio per tutti noi per l'anno entrante, ma lui scrive, ma siamo noi a dettare. Perché noi quando arriviamo dopo un mese di Elul, che pian piano ci miglioriamo sempre di più, arriviamo a Rosh Hashanah con le idee chiare di come vogliamo migliorare, allora sì che noi possiamo dettare a Dio con le nostre, non dettare verbalmente, ma quando Dio vede il cambiamento che noi stiamo facendo pian piano, specialmente in quest'ultimo mese, capisce e ci scriverà sicuramente un giudizio positivo per tutti noi. Voglio concludere con una storia del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il grande Hasid, il grande maestro Hasid, il fondatore del Hasidismo. Il Baal Shem Tov, quando pregava, pregava a lungo, parola per parola, con delle belle melodie, e sentirlo era andare in estasi. Nella città c'era un alcolizzato, uno che aveva la dipendenza dall'alcol, che lui sempre andava a sentire il Baal Shem Tov come pregava e poi andava a ubriacarsi. Dopo un po' gli hanno chiesto: ma perché Non capiamo questa cosa, cioè tu vai a ascoltare il Baal Shem Tov come prega e poi anziché essere ispirato ad andare a pregare anche tu, magari a studiare, a fare qualche mitzvah, cosa fai? Vai e ti ubriachi? Come vanno insieme questi due? Cioè anziché prendere ispirazione per fare del bene, prendi ispirazione per fare qualcosa di negativo, di tossico, ubriacarti? Non vai insieme. E lui risponde così, sentite la genialità della sua risposta, ma anche paradossale. Lui dice, ragazzi, tutti noi abbiamo delle passioni, dei desideri, ma a volte queste passioni durano poco. Voglio fare una bella cosa, però poi mi passa la voglia. Dice, la preghiera del Baal Shem Tov è così profonda, scusate, è così profonda che tocca l'infinito, che quando finalmente, dopo aver sentito la sua preghiera, vado e bevo la mia vodka, ah, finalmente ho piacere di poter bere perché dopo la sua preghiera che tocca l'infinito, riesco a godermi. E ubriacarmi. Questa persona ha capito tutto, ma non ha capito proprio niente. Ha capito tutto perché vede, è capace di capire, di apprezzare la preghiera di un tzaddik che lo può elevare. Ma dopo questa elevazione che lui ha percepito, anziché usare quella forza per andare a fare qualcosa di buono, la usa per fare qualcosa di negativo. Perciò lui ha capito alla grande la potenzialità di una preghiera, ma non ha capito niente della vita, perché usa quella forza per fare qualcosa di tossico, anziché di usarlo per fare qualcosa di bene. Ecco, l'insegnamento di questa storia a tutti noi, a pochi giorni, nel mese di Elul, è esci dalle tue dipendenze. Ognuno di noi ha delle dipendenze di qualcosa. Usa l'anima che hai per connetterti all'infinito. Usa quella preghiera del Baal Shem Tov. Attaccati a qualcuno, a un maestro. Trova ispirazione, attaccati alla tua anima. Ma non per fare qualcosa di distruttivo. Ma al contrario, attaccati a te stesso per fare qualcosa di buono per te, per il mondo che sta attorno a te. È una storia molto profonda, molto interessante, vale la pena pensarci e di vedere che tutti noi abbiamo una grande potenzialità, ma a volte la usiamo per qualcosa di tossico. Possa Hashem benedire tutti noi in questo mese di Elul, di trovare ognuno di noi positività, sì, negli altri, ma in primis in noi stessi. Ricordiamoci che Dio ci perdona più di quello che noi siamo capaci di perdonare noi stessi. E se Dio ci perdona, chi siamo noi per non perdonare noi stessi? Che ognuno di noi riesca a guardare se stesso con più amore e trovare la forza, l'identità forte che c'è dentro e dire io quest'anno farò in modo che riuscirò a diventare una persona migliore verso il prossimo, ma specialmente verso Hashem. Possa Hashem darci a tutti noi un anno meraviglioso, pieno di benedizioni, a tutti noi forza e coraggio, possiamo veramente arrivare al top dei top. Shabbat Shalom a tutti, chiedo per favore di condividere queste lezioni, questa lezione con un click ai vostri amici. Ogni bene, Shabbat Shalom, ci vediamo, Be'ezrat Hashem, giovedì prossimo. Ototò!